Signore e signori, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Daily On Air, Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Ciao Silvia, benvenuta.
Ciao Davide, ciao a tutti e benvenuti all'ascolto.
In regia Mauro Magnitosi. Insomma, volevamo iniziare questa puntata con una certa trepidazione in attesa dei risultati delle presidenziali in qualche modo, e alla fin fine lo sai perché, cara Silvia, che tu mugugni un pochettino, fai smorfie, perché ero convinto che ci sarebbe stato un incrocio veramente teso e i risultati si sarebbero avuti delle presidenziali
sul filo di lana.
No, ci sarebbero stati fra tre mesi, come succedeva, ti ricordi? Gore,
sì,
Bush, invece due minuti è già finito tutto quanto.
Diciamo che i numeri sono abbastanza
Donald Trump ha vinto le presidenziali, Kamala non ha toccato minimamente terra.
Non è vero, non è assolutamente vero, i dati non dicono questo, ma comunque stiamo a vedere poi alla fine il consuntivo definitivo.
Beh, io ho visto tutta lo Stati Uniti,
ma allora,
tutto quanto
allora,
unito di rosso.
Non farmi ti spiegare come funzionano le elezioni americane. Allora, il fatto che sia tutto rosso, tutto blu, non significa moltissimo, perché ogni stato ha un peso diverso. Ci sono stati giganteschi che pesano molto poco, stati più piccoli che magari pesano di più. In ogni caso, i numeri dicono che effettivamente Donald Trump ha la maggioranza degli stati e vediamo che cosa succederà proprio in consuntivo definitivo, prima di dire che Kamala non ha toccato palla, che non è vero.
No, la cosa interessante è che se Kamala non avesse toccato palla, terra, quello volete voi, ci sarebbero veramente dei grossi problemi, perché a quel punto i repubblicani prenderebbero veramente...
I repubblicani hanno già il Senato, l'hanno già conquistato. Quindi
ma come ha reagito? Come ha reagito la pubblicità? Cosa hanno pensato gli europei di queste elezioni? E cosa dice la comunicazione in senso generale di queste presidenziali? Vediamo cosa è successo a livello pubblicitario, Silvia.
Ma allora, intanto, secondo i dati di eMarketer, che già avevamo citato tempo fa, aveva fatto una stima, la conferma, dice che gli investimenti sono superiori a 12 miliardi di dollari, per la precisione 12,15 miliardi di dollari, con un aumento di 2,58 miliardi rispetto al 2020, ovvero una crescita di oltre il 26%, una spesa che viene definita record. Ma era già stato detto questo. Anche le piattaforme social più rilevanti, come quelle di Meta, hanno raddoppiato o triplicato i costi, perché una degli effetti questa situazione dell'aumento della spesa per la politica, per le elezioni politiche, appunto, è stato quello di aumentare i costi dei contatti televisivi. È successo anche sui social, come emerge da un'inchiesta che ha fatto il Wall Street Journal presso alcuni brand che hanno parlato appunto di come i prezzi siano aumentati.
Le presidenziali, comunque politiche di questo genere, che diventano uno spettacolo, sono pubblicitariamente a livello quasi di giochi olimpici, di qualche evento?
Diciamo che le presidenziali americane hanno questa connotazione estremamente spettacolare, che direi non hanno altre elezioni in altri paesi, magari importanti, non importanti, sappiamo come gli Stati Uniti sono forse il paese più importante del mondo al momento. Vedremo cosa succederà poi.
Invece,
Make America Great Again.
Sì, vedremo. L'ha detto per l'ennesima volta, sempre queste cose. Non so.
Vedremo cosa succede.
Senti, invece, cosa ne pensano gli europei e noi italiani di queste elezioni?
Allora, abbiamo visto un sondaggio di Polling Europe, è fatto ovviamente prima di queste votazioni. La maggior parte dei cittadini in Unione Europea, il 56%, ritiene appunto che questo evento sia più importante del solito. È sempre importante, ma questa volta ancora di più. Mentre il 34% ritiene che non ci sia differenza con le precedenti presidenziali, e solo il 10% ritiene che sia meno importante. Questo 10%, ma non so dove viva. Comunque, l'Italia è appena sopra la media, col 57% che appunto lo ha visto in maniera più rilevante che in passato. Sempre nel nostro paese, Kamala Harris è la preferita tra i due candidati, soprattutto a livello di immagine, però meno della metà dei cittadini, siamo intorno al 49%, pensa che avrebbe avuto a questo punto rapporti giusti, intesi come imparziali, con l'Europa, e ancora meno ritiene che sarebbe stata capace di calmare le acque con la Cina o di risolvere i conflitti in corso in Ucraina o in Medio Oriente. Su questi fronti i numeri di Donald Trump sono ancora più bassi, e all'ultimo posto comunque c'è la possibilità che abbia buoni rapporti con l'Unione Europea, già ha detto che metterà i dazi alle esportazioni, quindi alle importazioni, quindi va bene. Parliamo di un 13%. Resta il fatto che gli italiani ritengono gli Stati Uniti un paese più vicino, nel senso di amico, al nostro rispetto ad alcune nazioni europee, tra l'altro, come la Spagna, la Germania, la Francia e l'Inghilterra. Sono dati di SVG questi.
E invece cosa ci dici della comunicazione?
Allora, un'analisi di Communique che circolato ieri o l'altro ieri evidenzia che mentre Trump ha puntato al cuore, io direi più che altro alla pancia degli americani, Kamala Harris ha lavorato su temi come la speranza, l'inclusione, diciamo più sul tema dei diritti, eccetera. Il primo è stato provocatorio e molto polarizzante, in una logica del noi contro loro. La seconda ha insistito sui concetti di unità, giustizia sociale, opportunità per tutti. I social hanno giocato un ruolo fondamentale nella campagna di entrambi, anche per le riprese da parte di utenti terzi o per gli endorsement da parte di personaggi famosi. Vabbè, uno fra tutti ovviamente Elon Musk con il suo X è suo, e quindi vabbè, sì. Ovviamente ha monopolizzato il dibattito. I momenti nel bene e nel male più significativi per noi, per me perlomeno, quando i tweet di Charlie XCX ha definito Kamala Harris una brat, una ragazzaccia, no? Una un po', diciamo, fuori dagli schemi.
Ed era una cosa positiva.
Che è un tema, sì, è un tema, diciamo, che la rendeva più vicina alla gente, no? Mm. Io ho scoperto cosa vuol dire brat, non lo sapevo, lo ammetto. E poi quando Trump, durante il confronto con Harris, ha detto che in Ohio gli immigrati haitiani mangiano cani e gatti, è uscita quella canzone, no? Avete visto? C'è un utente di TikTok che ha fatto una canzone, un rap.
Su questa cosa?
Sì. No, they're eating the cats, they're eating the dogs.
Ma è bellissima, non lo sapevo. Impariamo sempre cose nuove.
Ma come? Ha fatto il giro dei social.
Comunque, anche questo, queste due elementi, due cosine che hai sottolineato, mettono in rilevanza che forse è stato il punto più basso politicamente parlando di tutti i tempi.
Può darsi.
Una delle battaglie più scadenti che ci siano mai viste.
Può darsi. Beh, diciamo che la candidatura democratica ha pagato il fatto di essere stata messa lì come una tappabuchi, ora lo possiamo dire con grande serenità.
Mi
spiace. Si può dire.
Va bene, va bene. Cose che capitano, quindi presidenziali, andate in soffitta fino alle prossime, dove non si sa chi concorrerà a questo punto, chissà.
Vedremo.
Chi metteranno i democratici.
Vedremo cosa succederà nella società americana.
Va bene, va bene, chissà cosa succederà. Intanto noi vediamo cosa succede questa mattina a Daniel De Sando Vadivi, qui dalle frequenze di Radio Atalanta Milano, con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Siamo a due passi dalla nostra chiacchierata classica del mercoledì. Intanto l'anticipiamo con una canzone, lei è Ali X, Alessandra Hughes, che sembra quasi che voglia autotarparsi le speranze, le ambizioni, perché non vuole, sembra che non voglia diventare famosa. Ha realizzato delle composizioni precedentemente che erano un pop, ma erano un pop strano, sempre deviato verso qualcos'altro. Oggi esce con questo Girl with No Face, che è ancora più estremo, soprattutto dal punto di vista dark, molto appesantito eppure molto evocativo. Sentite questa Girl with No Face, Ali X.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista di Leonardo Sandova di V qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Viviamo in un'epoca pubblicitariamente, tecnologicamente, un po' così traumatizzante, non riusciamo a capire bene come andare avanti, ci sono un sacco di passi da una parte, poi dall'altra, tentativi, consigli, indicazioni. Pensate, senza ID, senza cookie, come potremo fare? Ed è qui che sbarca Anonymized, società che ha sedi a Londra, a Barcellona, che è operativa in UK, in America e adesso anche in Italia, grazie anche al sostegno, all'accordo stretto con Giacala, azienda che noi conosciamo bene, incentrata sui dati e sull'intelligenza artificiale, che abbiamo ospitato anche qui su Daily On Air. Insomma, come si è realizzata questa partnership e cosa ci riserva per il futuro? Lo chiediamo a due persone. Il primo è Mattia Fosci, founder e CEO di Anonymized, e l'altro è Adriano Coccia, Strategic Offering Media Innovation Senior Director di Giacala. Buongiorno e benvenuti a entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno, ci siete?
Buongiorno, buongiorno.
Come avete reagito alle presidenziali? Subito una curiosità.
Rassegnazione.
Addirittura, quindi qua ci stiamo parteggiando. Rassegnazione. Chissà come reagiranno i mercati, chissà come reagirà la pubblicità. Ma lo vedremo a breve. Innanzitutto, poi vediamo chi può iniziare a discutere, a farci capire da quali presupposti nasce e su quali basi si evolve Anonymized.
Vado io?
Eh sì.
Allora, Anonymized nasce dal presupposto che per supportare la pubblicità online e quindi l'economia del mondo digitale non è necessario rivelare i dati personali degli utenti a mezzo mondo, che poi è quello che si aspettano i regolatori europei. Si può fare tecnologia, si può supportare tutto quello che gli inserzionisti si aspettano, quindi il targeting e il measurement, senza rivelare i dati alle piattaforme digitali, ma lasciandoli sul device, sull'apparecchio dell'utente.
Spieghiamo bene in che cosa consiste e come funziona il prodotto che propone anche sul mercato italiano Anonymized.
Sì, Anonymized è una tecnologia che gli editori installano direttamente sui loro siti. Quando dico editori può essere anche un sito di retail, non deve essere necessariamente un editore tradizionale. Quindi noi abbiamo un rapporto B2B, lo possono installare con un tag sul sito internet o con un SDK nella loro app. E quello che fa la tecnologia permette di spostare tutta la profilazione dell'utente, quindi la raccolta del dato, il processamento del dato per creare un profilo dell'utente utile all'inserzionista, questo avviene direttamente nell'apparecchio dell'utente, quindi senza sparare, fra virgolette, o inviare il dato personale al server di varie compagnie. Tradizionalmente quello che succedeva è che il dato personale generato da tutti noi quando siamo online, no? Stiamo navigando sul browser, su varie app, eccetera, e che quel dato viene mandato al server delle compagnie di tracking. Da lì si perde un po' il controllo, cioè viene condiviso normalmente tra a volte centinaia di entità differenti per arricchire questi profili e poi per permettere la targetizzazione dell'audience e la misurazione delle campagne. Questo è come funzionava col cookie e come funziona ancora con gli identificativi. Abbiamo dimostrato che si può raggiungere lo stesso obiettivo senza permettere la raccolta del dato e questo mercato, diciamo, un po' occulto del dato personale che i regolatori europei non vedono di buon occhio.
Si fanno un sacco di discorsi, mille discorsi inerenti alla privacy, cookie, dati che non dovrebbero essere divulgati, però magari una mia sensazione, ma sembra quasi che noi utenti siamo quelli meno interessati a simili discorsi. Ecco, come fa l'industria a educare sui temi della riservatezza online l'utente medio?
Allora, intanto ci sono vari studi che mostrano come ci sia una correlazione quasi perfetta tra conoscenza e preoccupazione, cioè più l'utente capisce quali dati vengono raccolti dalle compagnie e come vengono utilizzati, più la sensibilità per la privacy cresce. Chiaramente è un tema complesso, la maggior parte delle persone non ha necessità di interessarsi di queste cose, per cui la risposta a base è non ho nulla da nascondere. In realtà è ovviamente più complicato perché i dati liberi e accessibili a tutti possono venire utilizzati da alcuni attori in maniera negativa per gli utenti. dalle chiamate indesiderate alla misinformazione, alla discriminazione, fino alla frode. Quindi c'è sicuramente un tema di educazione. Dall'altro lato è anche importante spiegare agli utenti qual è il quid pro quo, perché il dato viene anche utilizzato per supportare la pubblicità digitale, che a sua volta supporta l'economia del mercato, quindi supporta il contenuto gratis che viene utilizzato dall'utente. Quindi non si può neanche essere irragionevole e dire no, non voglio condividere nessun dato o con nessuno, non voglio neanche ricevere pubblicità, perché l'alternativa a quello sarebbe pagare per l'informazione, che ovviamente è difficile quando si hanno tanti canali e tante richieste.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo chiedere un po' a entrambi, abbiamo parlato del fatto che avete fatto un accordo, come si sviluppa questo accordo nel nostro mercato e quindi quali sono le prospettive, anche diciamo appunto gli obiettivi futuri.
Lascio ad Adriano.
Sì, come azienda, come Giacala, siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie da portare ai nostri clienti, per portarli sempre un passo in avanti nell'ambito dell'innovazione. E la partnership con gli amici di Anonymized nasce proprio per questo obiettivo primario. E essendo loro un player internazionale, risponde anche proprio al DNA della nostra azienda, che è un DNA internazionale, potendo vantare sedi oramai in quasi tutto il mondo, dagli Stati Uniti a tutto il mercato europeo, per cui ci permette di poter collaborare con loro ad ampio raggio su tutti quelli che sono i mercati coperti dai nostri clienti.
Ecco, allora io le chiedo, visto che ha fatto accenno al mercati internazionali, quali sono le differenze, diciamo, e che cosa deve cambiare, o quantomeno quali sono i miglioramenti che questo accordo e quindi porteranno, insomma, nel nostro mercato rispetto a quello internazionale? Qual è l'esperienza che tradurremo qua nel nostro mercato?
Sicuramente questo ci permette di essere più avanti rispetto ad altri player del mercato nazionale. Dato che le tecnologie come quella di Anonymize sui mercati esteri ormai hanno preso piede già da diverso tempo, e questo ci permette proprio di portare qualcosa di innovativo sul mercato italiano, avendolo però già testato e già avendo dei dati più che statisticamente rilevanti, che ci permettono di dire che i risultati che abbiamo ottenuto sono veramente molto, molto, molto importanti. Per cui non partiamo da zero, ma partiamo da diversi benchmark che vanno ormai avanti da circa quasi 6-12 mesi. Per cui arriviamo sul mercato italiano con tante case history che abbiamo già avuto sul mercato americano e sul mercato inglese.
E per finire, visto che da qui siamo partiti, ma questa benedetta situazione legata ai cookie, come andrà a finire secondo voi?
Parto io su questa. Allora, intanto io detesto la parola cookieless, perché vuol dire tutto e niente. Anzi, spesso è sinonimo di rimpiazzare il cookie con un altro identificativo che praticamente funziona come il cookie, o peggio. Noi abbiamo, la settimana scorsa con Adriano e Fabiano di Giacala, abbiamo proposto un tema nuovo che si chiama ID-less. È un tema di cui si parla molto poco ancora. Abbiamo scoperto tramite la nostra tecnologia che circa il 60% delle impressions, quindi delle inserzioni globali, al momento non vengono comprate, o vengono comprate in maniera non targetizzata, perché l'identificativo dell'utente non esiste oppure non viene riconosciuto dalle piattaforme digitali, quindi dalla SSP, dalla DSP. 60% globale. Questo numero è stato confermato da tantissime fonti. È un po' più basso in America, un po' più alto addirittura in Europa. Quindi quello che noi adesso stiamo proponendo non è tanto una narrativa basata sulla privacy, perché quello, diciamo, è una battaglia che un po' tutti hanno perso la speranza di vedere una conclusione in tempi recenti, non si sa se Google spegnerà il cookie o quando. Si sa una cosa, sono due cose. Uno, il trend degli indicativi è al ribasso, quindi ci sono meno cookie e meno ID nell'industria. Questo continua, sta continuando. Quindi la possibilità di fare revenue incrementali, quindi di aumentare gli introiti per gli editori, aumentare i margini per gli inserzionisti, esiste e si chiama ID-less, cioè vuol dire targetizzare impressions e ad space che al momento non vengono considerate da piattaforma. Se riusciamo a sbloccare con queste nuove tecnologie una fetta del mercato del 60%, sta meglio tutti, fondamentalmente. Non ci sono vincitori e sconfitti, ci sono solo vincitori. Questo è l'obiettivo.
Adriano,
volevo aggiungere che ritengo personalmente che ormai il dado è tratto, ormai la strada è spianata verso un nuovo modello di web e di digitale, e sicuramente l'alternativa non è un altro identificativo, perché sennò ci saremmo tenuti i cookie che funzionavano benissimo. L'alternativa è un sistema differente, come sicuramente quello di Anonymize, che permette di non identificare più i consumatori. Per cui sicuramente la strada futura sarà quella.
E allora, Mattia Foci, founder e CEO di Anonymized, e Adriano Coccia, Strategic Offering Media Innovation Senior Director di Giacala, ospiti oggi a Daily On Air, The Sound of Adiviqui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie a entrambi e buona continuazione di giornata.
Grazie anche a voi, buona giornata.
Grazie a voi.
A presto, grazie. Presto.
Strawberry jam girl, soon, 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 the blade.
coming, telephone tomorrow. The moon, the moon, the moon is in water in the waiting room. Buongiorno si vede dal mattino.
Daily on Air del Sondova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, il giorno delle presidenziali, dei risultati di Trump, ancora una volta presidente, ne abbiamo parlato anche soprattutto in termini di comunicazione, di pubblicità, di pensiero collettivo. E la canzone che abbiamo sentito è proprio dedicata a Trump, si intitola Denver Luna ed è tratta dal nuovo album degli Underworld, Strawberry Hotel. Chi sono gli Underworld? Dai, ve le ricordate? Un tempo si chiamavano Fur, coniugavano l'elettronica alla Kraftwerk anni 70 con le nuove tentazioni da discoteca, e pubblicavano appunto come Frère quel grandissimo singolo 82-83 Doot, che fece scalpore anche sulle frequenze di Radio Atlanta Milano all'epoca, passati 42 anni. Poi il gruppo si sciolse e si rinominò come Underworld, risciogliendosi ancora una volta e tornando come modello definitivo della musica dance trance degli anni 90, soprattutto grazie a Bon Sleepy e ad altre musiche che corredavano quell'esperienza grandissima dal punto di vista cinematografico ma anche letterario che fu Trainspotting. E adesso, dopo un sacco di anni, tornano questo Strawberry Hotel, che sta facendo furore non già nelle classifiche ma nelle redazioni e tra i critici. Un po' di smorfia da parte di Mauro Magnitosi, non gli è piaciuta lo stadio, sia un nome abbastanza storico dal punto di vista danzereccio. Ma adesso vediamo alle notizie che trovate sui quotidiani nostri, Daily Media, Daily Net, ma anche Daily Online, il nostro sito, e poi ricordiamo anche il Daily Magazine, e Silvia che sta preparando anche il numero di Natale Strenne, e ci sarà anche
ancora
un poster,
per Natale,
un poster della redazione.
Ci fermiamo a novembre. Però intanto adesso è uscito quello di ottobre, che parla di Intersections,
che è stato il grande evento della scorsa settimana, dove erano protagonisti anche Anonymized e Giacala,
esatto,
che abbiamo avuto poco fa in linea telefonica congiunta. E allora inizio io, scusa Silvia, perché IAS presenta Curation con Google Ad Manager agli advertiser, solo spazi in linea con i brand. Il programmatic buyer possono così massimizzare la media quality e i ritorni su larga scala con la nuova ottimizzazione dell'offerta guidata dall'intelligenza artificiale.
Peroni ha scelto il nuovo partner creativo e strategico per le campagne del 2025 ed è Ogilvy che appunto ha vinto la gara relativa.
Showreel Agency sigla un accordo con DAZN Italia relativo a un innovativo format ADV video per Odds Checker. La collaborazione con il cliente del mondo betting è finalizzata alla produzione di 490 clip della durata di un minuto ciascuno, trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma ogni weekend in anticipazione di ogni match di Serie A e Serie B.
La linea verde affida ad Armando Testa, dopo una gara, la nuova campagna del brand Dimmi di sì.
Black Friday e Cyber Monday, ci siamo, vinceranno i Google CSS. L'osservatorio Trade Doubler, insieme a Bunsi e Bravo Savings Network, ha individuato lo strumento che sarà più performante per l'imminente stagione dei saldi.
Media Plus apre e lancia una nuova unit dedicata ai progetti di Brand Solutions e sarà guidata da Claudio Ponticelli.
Poi si chiama Samora Pinder Hughes, è cresciuto come pianista jazz, ha studiato alla Juilliard con Kenny Barron, ha lavorato anche con Herbie Hancock, ma è anche un compositore, un paroliere, un cantante, un regista, un attivista sociopolitico e anche un olimpionico. No, questo no, è uno studioso, però vincitore di un Emmy Award, che ha anche lavorato con un sacco di gente legata alla letteratura e non solo alla musica. e ha questo falsetto particolare, si muove nei meandri dell'R&B, però ci sono anche degli elementi electro, una musica che pulsa ma è anche rilassante. Venus Smiles Not in the House of Tears, questo è Samora Pinder Hughes e la canzone si intitola Better.
The buzzing in my brain doesn't mean I'm good for you. Given all your pain, is it pride or shame? The habits are the same, the damage is the same. When I worry, it's 'cause there's too much on my plate.
È proprio così, Obiettivo Daily, il focus costruito come al solito da Silvia, che va a chiudere la puntata di mercoledì, ormai 6 novembre. Come è stato detto durante il convegno di Intersections, il formato video è il più forte tra i contenuti in grado oggi di incidere sull'attenzione dei consumatori. All'interno del formato video, la TV continua ad avere una grande rilevanza, come racconta lo studio di RTL Ad Alliance TVK Facts, arrivato alla 31esima edizione, documento che analizza lo stato dell'arte del mezzo in Europa. Ecco Silvia, cosa dice il report?
Come hai detto tu, ancora una volta si conferma la forza della TV, la sua resilienza, in particolare della TV lineare.
Ma in tutta Europa o in Italia? In tutta Europa?
No, lo studio riguarda l'Europa. E naturalmente c'è anche ci sono anche i dati italiani, però parlando dell'Europa, allo stesso tempo si evidenzia l'ingresso dell'intelligenza artificiale nelle strategie pubblicitarie. Ma andiamo con ordine. Intanto il 53% degli europei sceglie i canali lineari quando accende la TV, e anche il tempo di visione del mezzo continua a essere elevato, una media di 3 ore e 13 minuti di visione giornaliera rispetto alle 2 ore e 30 minuti negli Stati Uniti del 2023. A questo consumo si aggiungono i servizi over the top attivati dai broadcaster, per intenderci piattaforme come RaiPlay o Infinity, no? Per restare in Italia, che in Europa sono cresciuti del 10% negli ultimi 3 anni.
E tutto questo come si riflette sui ricavi pubblicitari, che è la cosa che ci interessa?
Parlando appunto sempre di macro aree, lo studio proietta una crescita della spesa pubblicitaria annuale tra il 2 e il 4% in un periodo che va da quest'anno al 2029. Se si tiene conto appunto delle esenzioni digitali secondo GroupM, cioè questo in generale, no? Sia la TV lineare sia queste piattaforme. Inoltre, dice Yab Europe, la Connected TV ha registrato una crescita superiore al 23% e consolida ulteriormente il ruolo dei contenuti video all'interno di un ecosistema più ampio, come appunto dicevi tu, no? È il video, diciamo, il killer content in realtà, la killer application. Poi si rileva che anche un impatto sulla qualità degli spot, che assumono un tratto più emozionale per catturare l'attenzione dei consumatori, sempre meno attratti dalla pubblicità focalizzata sulle caratteristiche dei prodotti.
Lo studio parla anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle pianificazioni, ma anche nella creazione dei contenuti, cosa temibilissima.
Allora, il concetto è che l'intelligenza artificiale è in grado di potenziare l'efficacia della televisione, soprattutto nella comunicazione pubblicitaria, grazie alla combinazione tra potere emotivo, appunto, della televisione e la precisione della tecnologia. L'intelligenza artificiale interviene positivamente nella produzione di contenuti, perché la rende più efficiente, più rapida e più flessibile. L'intelligenza artificiale inoltre sta migliorando la reach e l'accessibilità delle piattaforme streaming dei broadcaster, e i motori di ricerca alimentati da questa tecnologia sulle piattaforme migliorano le esperienze di visione personalizzate.
E poi quello che conta, la personalizzazione.
Sì, diciamo che attraverso questi strumenti l'esperienza diventa sempre più mirata, che poi è anche un tema della pubblicità attraverso l'addressable TV, no?
Sì.
Che è proprio punta sulla personalizzazione degli annunci, e naturalmente la tecnologia interviene tanto sul planning in questo contesto. Può facilitarlo e renderlo sempre più puntuale, grazie appunto a un approccio data driven. In questo modo si riesce a posizionare in maniera sempre più appropriata gli annunci.
E quindi, carissimi tutti, di Leonardo e Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi lascia al proseguimento della giornata, che vi auguriamo sia ancora più bella, più proficua. E commentate ovviamente le presidenziali, poi ne riparleremo magari venerdì in qualche modo, quando saremo più tranquilli. Intanto, per salutarvi, vi proponiamo la canzone degli Office Culture, che è un progetto, nasce a Brooklyn sulle orme di certo soft rock che potrebbe essere stato prodotto in un lasso temporale tra il 75 e il 1988. Un album molto carino, a copertina stratosferica. L'album si intitola Enough e la canzone degli Office Culture è Counting Game. Ciao a tutti, ciao Silvia.
Ciao.
Sorry excuse for escape.
One's here, two's here.
waking up with all of the lights on. In harder times, only time could surprise me. To naked eyes, it looks like we're aligning.
Coming from inside the house.